Ave Maria, buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. Cari amici, oggi affrontiamo un tema, diciamo, un po' particolare. Abbandoniamo momentaneamente la storia degli eventi, la storia dei grandi personaggi dei secoli che stiamo trattando, il secolo IX, il secolo successivo alla morte di Carlo Magno. Un secolo tragico, un secolo difficile che avvia verso uno dei periodi più bui della storia della Chiesa, di grandissima crisi del papato e in generale di tutta la società cristiana. Abbiamo visto la volta scorsa come questa crisi è aperta anche da invasioni barbariche terrificanti, le ultime grandi invasioni barbariche, quelle dei Normanni, degli Ungari e degli Arabi, che martellano, perseguitano, devastano la Francia, l'Italia e un po' tutte le terre europee dal 850 circa al 950 circa, per quasi un secolo. E queste invasioni sono causa del disgregarsi dell'impero, della perdita dell'unità dei regni, del trionfo del feudalesimo, del localismo, dell'incastellamento. La popolazione disperata cerca rifugio e difesa, edificando castelli nei luoghi più esposti agli attacchi barbarici e non aspettandosi più nessun aiuto dai poteri centrali, perché ormai solo localmente ci si poteva difendere in un modo o nell'altro. Questo è il contesto storico che abbiamo evocato. Ebbene, oggi su questo sfondo storico andiamo a sintetizzare tre concili di quest'epoca: il concilio di Aquisgrana dell'817, che il concilio romano dell'826 e il concilio di Parigi dell'829. Sono concili locali, concili quindi, come dire, regionali, che riunivano i vescovi e i chierici di una vasta regione, di un regno, e che avevano il fine di correggere, migliorare la vita del clero, dei religiosi, dei monaci, ma anche dei laici di quell'epoca. E ora, prima di, diciamo, darvi una sintesi di questi tre concili, dobbiamo spendere una parola per avere la giusta chiave di interpretazione delle cose che adesso leggeremo, ovvero vedremo qui una serie di ammonimenti in ognuno di questi tre concili riformatori. Abbiamo una lunga serie di ammonimenti, una lunga serie di indicazioni pratiche, di norme che si suggerisce di seguire. Chiaramente tutto ciò va letto in un certo senso al contrario. I concili danno queste indicazioni proprio in quanto, ahimè, i religiosi e i laici vivono nel modo opposto, quindi vanno letti proprio come ammonimenti che stanno a significare che, ahimè, le cose vanno molto male, non vanno bene. Questo ci fa capire che è un po' una, come dire, una chiave di accesso universale a questo tipo di norme. I concili di questo tipo, concili disciplinari, si facevano proprio nei momenti di crisi, per provvedere e trovare rimedi alla crisi. Quindi vanno letti, come dire, come cartine di tornasole che ci mostrano indirettamente le condizioni reali della società del tempo. E come vedrete, erano, sì, una situazione veramente difficile, dove purtroppo, come in ogni altra epoca, sembra essersi perso il fervore. Sembra essersi perso un vero slancio e un vero desiderio di santificazione da parte dei cristiani, sia laici che religiosi. E questo è molto significativo e anche molto importante capirlo per evitare di idealizzare il passato, un rischio sempre presente. Ecco, idealizzare il passato, rappresentarlo in modo mitico, come se fosse perfetto, tutti fossero santi e non ci fossero problemi, non ci fossero peccati. Purtroppo è vero il contrario. abbiamo in questi secoli, lo vedremo anche più avanti, una serie innumerevole di principi, sovrani, imperatori che si ribellano al Papa, che lo attaccano, che usurpano i diritti della Chiesa, che vogliono divorziare, vogliono ripudiare la moglie, vogliono sposare le concubine, abbiamo di tutto, quindi proprio spesso il vertice dello Stato, che dovrebbe dare un esempio di santità, che si corrompe e vive male e trascina il popolo nel cattivo costume. Quindi la società cristiana medievale non è una specie di così, statuina perfetta dove tutto era al suo posto e non c'era più il male o il peccato. Purtroppo non è stato così. C'erano leggi giuste e, lo vedremo da questi concili, reazioni a volte molto vigorose dell'autorità. Le leggi erano buone, si mirava a farle rispettare anche con severità, ma l'uomo, ahimè, è sempre incline al male. Non è che il peccato originale non ci fosse nel Medioevo, anzi, e quindi è in fondo consolante vedere che già in questi secoli così lontani c'era una lotta immensa, enorme della Chiesa per cercare di raddrizzare cattivi costumi che sembravano crescere come la gramigna con forza invincibile. Fatta questa premessa, partiamo dal grande concilio di Aquisgrana dell'817. Aquisgrana in questo momento è una città molto importante. Carlo Magno è appena morto, è stata la capitale dell'impero carolingio. Ad Aquisgrana è tuttora conservato il trono di Carlo Magno nella sala imperiale regale più importante, quindi era una città molto più importante di quello che può sembrare oggi. E in questo concilio si fa sentire la voce della Chiesa, che lancia molti ammonimenti ai religiosi e anche ai laici. Leggiamo alcuni di questi ammonimenti, leggiamo, ben do una sintesi chiaramente. Innanzitutto si prescrive alle comunità di canonici, quindi di religiosi che vivono una vita comune, di distribuire la stessa quantità di cibo per tutti. Questo può far sorridere, può sembrare strano, ma appunto il Concilio di Aquisgrana dice sia dato a tutti lo stesso cibo, perché finora i meno diligenti a volte sono i meglio serviti. C'erano spesso altre cause anche di diseguaglianze nel cibo, per esempio l'essere un chierico di origine nobile o di origine semplice e popolare. Questo poteva portare a privilegiare il nobile, anche se ormai era entrato in religione. Questa precisazione quindi, in un certo senso, ci dice che purtroppo una indegna diseguaglianza regnava a volte nei conventi, nei conventi, nei monasteri, nei luoghi di vita del clero. E questo fa capire quanto grave la Chiesa considerasse continuare a dar peso alle distinzioni sociali che si avevano prima di entrare in religione. Sempre il Concilio di Aquisgrana poi entra in particolari, in un certo senso incredibile, si prescrive la quantità di vino che va data ogni giorno ai religiosi. E anche qui questa precisione nel dire il vino o la birra e il pane che va dato ogni giorno ai religiosi fa capire che se non si davano queste indicazioni potevano esserci eccessi o potevano esserci trascuratezze che creavano diseguaglianza anche nel cibo. Poi c'è una norma sul clero che durante l'ufficio canonico, l'ufficio comune, i religiosi viene intimato che si tengano ritti in piedi, senza sedere, non appoggiandosi al bastone e soprattutto evitando di chiacchierare. Fa quasi sorridere questa notazione, ma invece è molto significativa, cioè se un concilio deve ricordare che la postura del religioso deve essere corretta, rigorosa e non bisogna chiacchierare durante l'ufficio, purtroppo vuol dire che accadeva spesso esattamente l'opposto. E provate a pensare alla negatività dello spettacolo di un chierico che chiacchiera anziché pregare durante l'ufficio comune. Chiaramente c'è una premessa da fare per capire queste debolezze, che spessissimo gli ordini religiosi con monasteri, le case religiose erano veramente ricche di un numero molto grande di monaci, di religiosi, di canonici. Parliamo a volte di luoghi con centinaia di religiosi, ho in mente dei casi in Italia di appunto conventi che arrivarono a 400 religiosi, per capirci. Abbiamo grandi cattedrali che nei tempi medievali potevano arrivare a 100, 200, anche più sacerdoti in funzione, in servizio presso la grande cattedrale. Quindi parliamo di numeri enormi, e quando questi numeri sono così grandi è chiaro che poteva benissimo esserci religiosi non particolarmente ferventi. Se vengono disprezzate le ammonizioni, ad esempio a pregare in modo dignitoso e a non chiacchierare, il religioso sia posto a pane e acqua. Se si ostina a ribellarsi alle ammonizioni, sia fustigato, ove l'età lo permetta, o almeno sia sgridato in pubblico e punito con digiuno e carcere. Quindi notate la gradualità della punizione: prima l'ammonimento riservato, poi sia il pane e acqua, si è messo a pane e acqua, poi fustigato se è giovane, o se no sgridato in pubblico e punito con digiuni e con carcere. E monasteri e case religiose avevano proprio anche celle in cui imprigionare temporaneamente i colpevoli. E notate la fustigazione del ribelle, del religioso che non si corregge. Anche questo non ci deve sembrare troppo duro, perché già nella regola di San Benedetto, in pieno V secolo, era previsto anche questa forma di punizione, cioè la bastonatura, la flagellazione, con dei limiti ovviamente che non compromettessero la salute della persona, pubblica del monaco riottoso o ribelle. O avevamo già, sempre nella regola di San Benedetto, punizioni come il mangiare seduti per terra anziché sul tavolo davanti a tutti i confratelli, proprio per essere umiliati e spinti al ravvedimento dalla punizione stessa. Quindi siamo in tempi di grande severità, di grande rigore, e in particolare queste regole prestavano molta attenzione al come i religiosi pregano. Un religioso che prega male, che prega a voce bassissima, che è indolente, è lento ad arrivare all'ufficio, insomma che non ha almeno un modo esteriore di mostrare fervore e coinvolgimento, deve essere ammonito e punito. Poi si danno indicazioni sull'obbligo per i vescovi di erigere ospizi per i poveri, per i forestieri, e di provvederli di tutto ciò che è necessario a farli funzionare. E ahimè, se l'ammonimento è dato, significa che troppo raramente dei santi vescovi si occupavano davvero dei poveri, non raramente potevano trascurarli. C'è poi una notazione molto interessante, ovvero i monasteri femminili siano cinti di solide mura. Questa indicazione è significativa. Là vi ricordo che il clero femminile, cioè i monasteri femminili, praticamente erano sempre di clausura. Le religiose erano in un certo senso tutte di clausura. Non era concepibile o concepito che una religiosa uscisse, diciamo, per compiere il suo apostolato fuori dalle mura del monastero. Sarà praticamente con San Vincenzo de Paoli che fonderà un ordine religioso femminile, con Santa Louise de Marillac, che per la prima volta avremo delle vere e proprie consacrate, delle suore, girare fra il popolo per opere di carità, ma è una cosa che sarà vista con molto stupore, perché appunto la religiosa, per definizione, deve essere in clausura. E queste solide mura sono, ahimè, un brutto segno, perché significa che si tratta di proteggere le religiose da insidie che uomini potrebbero portare a un monastero troppo facilmente accessibile, ma anche scoraggiare religiose stesse dal compiere qualunque atto indegno del loro ruolo, appunto con delle mura che impediscano qualunque contatto con l'esterno. E anche qui capite che questa indicazione ci dice che non possiamo idealizzare nulla, nemmeno quest'epoca così lontana. Poi il Concilio di Aquisgrana enfatizza la necessità di non fare nessuna distinzione fra monache nobili, ricche, cioè provenienti da famiglie illustri, e di condizione umile. Tutte, dice il concilio, devono avere la stessa quantità di cibo e di bevande. E se notate, è la stessa diciamo indicazione data per gli uomini, per i monaci. E proprio perché viene data, vuol dire che si tendeva in una società molto gerarchica, dove essere di una famiglia nobile, illustre, voleva dire veramente avere un grande potere sulla regione, sullo stesso monastero magari, probabilmente c'erano forti favoritismi. Le badesse potevano cadere nella tentazione di favorire le monache di famiglie più illustri. Da questo aspetto, diciamo, è interessante, così come è interessante il fatto che la badessa viene ammonita a vegliare sulla salute delle religiose, non deve abbandonarle nelle loro malattie, ma prendersene cura e provvedere a cercare la loro guarigione. Per i monaci abbiamo altre indicazioni sull'assenza, sulla dieta, sul fatto di non mangiare carne di volatili, sull'umiltà di fronte ai superiori quando si viene richiamati. Per esempio, è ordinato che chi viene richiamato dal superiore si prosterni a terra, dica mea culpa e rimanga prosternato fino a che il superiore non gli ordina di alzarsi. Ecco che di fatto c'è un invito all'umiltà e a un rispetto molto profondo dell'autorità dell'abate. Viene poi ordinato a tutti i monaci di lavarsi i piedi l'un l'altro durante la quaresima, come segno di fraterno amore e di umiltà, e lo stesso abate ha l'obbligo di lavare i piedi dei suoi sottoposti durante il Giovedì Santo. Quindi l'abate deve umilmente imitare Gesù Cristo e lavare i piedi ai suoi monaci. Queste indicazioni, incluse altre in cui si arriva a dire con precisione come deve vestire il monaco e quanti vestiti deve avere, sono simili a quelle che troviamo nel secondo concilio che commentiamo, cioè il concilio romano dell'826, concilio fatto per il clero romano per migliorare le condizioni del popolo e del clero appunto in quest'epoca. Ebbene, abbiamo Papa Eugenio II che sviluppa questo concilio e in questo testo c'è un attacco durissimo contro la simonia, cioè contro la vendita di cariche ecclesiastiche. Purtroppo sappiamo che una delle grandi piaghe della Chiesa, diciamo, medievale e in età moderna, la simonia, la compravendita di cariche ecclesiastiche. Quindi c'era un continuo mercimonio, un continuo commercio veramente indegno e blasfemo, dove in cambio di denaro si ottenevano cariche religiose, e ovviamente le si ottenevano per poi lucrare un guadagno. Quindi si pagava per diventare abati di un grande monastero, sapendo che questo monastero aveva grandi ricchezze, migliaia di ettari, tenute agricole, produceva enormi proventi che poi, se io ho pagato per comprare la carica di abate, ovviamente mi impadronivo di questi proventi. Quindi c'era una piaga che fosse la più grave di tutta la storia medievale, la piaga della simonia, che il concilio romano condanna severamente. Poi viene sottolineato che un chierico non può essere né albergatore, né cacciatore, né banchiere, il che vuol dire che purtroppo ci sono molti religiosi dediti a questi ruoli, con grave offesa al sacerdozio e alla vita religiosa, perché chiaramente è sconveniente che un religioso faccia queste attività. E ci sono poi indicazioni di costume che sono in qualche modo davvero coinvolgenti. Per esempio, le donne, quando sono in chiesa, si vede il divieto del Concilio Romano al cantare o al danzare, e che vuol dire che spesso appunto si cantava e addirittura si danzava nelle chiese. Le chiese erano usate per cantare, per trovarsi insieme, magari per improvvisare qualche ballo popolare, violando la sacralità del luogo. Quindi anche qui si invita al rispetto del luogo sacro, che non sia trasformato in una specie di sala da ballo, ecco, quando non c'era messa, si poteva trovare il caso che si usasse in questo modo particolare. E il Concilio Romano aggiunge poi: nessuno tenga in casa una concubina oltre la moglie. Il che, per arrivare a dirlo un concilio, fa capire che purtroppo il matrimonio non era rispettato come avrebbe, come sarebbe dovuto, e non era raro trovare nobili, re a volte, imperatori, principi, ma anche persone più semplici, che tenevano in casa delle concubine o una concubina accanto alla moglie legittima, quindi dando scandalo, fornicando e cadendo in adulterio, per cui era evidentemente una piaga se un concilio stesso si scomoda per condannarlo. Così in altri passi, in quest'epoca, in altri documenti, si deplora il fatto, per dire quanto fosse drammatico il processo di crescita, di catechizzazione, di vera, profonda adesione alla fede cristiana, si deplora il fatto che per tacere delle donne, così recita il documento, si può pensare che anche fra gli uomini quasi nessuno giunga ormai vergine al matrimonio. Siamo nel IX secolo dopo Cristo, praticamente dopo Carlo Magno, e ci sono santi religiosi che con tristezza immensa deplorano il fatto che pochissime, sia donne che uomini, custodiscano la propria verginità in vista del matrimonio. Ma evidentemente c'erano costumi spesso molto rilassati. Se ci pensate, a noi comunque, per quanto siamo abituati purtroppo al peggio, sentire che già nel IX secolo la Chiesa deve ammonire a non tenere concubine insieme alla propria moglie legittima in casa, fa veramente tremare i polsi. E infatti spesso i santi e i religiosi più seri di quest'epoca, o anche i papi, ammoniscono che l'impero, i regni dureranno fino a che si rispetterà la legge di Dio, ma quando i peccati abbondano anche l'impero può cadere, può essere ferito, può degradare, come di fatto accadrà. Poi vengono invitati i fedeli, i laici, a non profanare i giorni festivi, ballando per le strade o in altri luoghi, dicendo parolacce o cantando canti profani. E questo, notate lo sforzo di difendere la domenica, i giorni di festa, che poi nel Medioevo erano molto più numerosi che oggi, erano veramente tanti. È bello questo trionfo della festa cristiana nel Medioevo, ma la festa spesso diventava una tentazione di darsi a un divertimento molto mondano e poco coerente con la festa stessa. Passiamo, per concludere, nei pochi minuti che ci restano, al Concilio Riformatore di Parigi dell'829. Siamo nella prima metà del IX secolo e qui è interessante, si invitano i nobili, i vescovi, a essere umili, a evitare l'orgoglio e lo spirito di dominazione sui sottoposti. Il vescovo, evidentemente in quest'epoca, ha molto potere e viene invitato a usarlo con grande mitezza, umiltà, senza spirito di dominio sui suoi sottoposti. E inoltre abbiamo anche osservazioni che fanno sorridere, ma in realtà sono amare. Si sconsiglia ai chierici di fare discorsi insensati o di assistere a farse, cioè a commedie, a cose comiche. Devono evitare di ascoltare o pronunciare discorsi insensati, cioè leggeri, e astenersi dal vedere spettacoli farseschi che c'erano nelle fiere nel Medioevo. Poi sempre il Concilio di Parigi deplora duramente il fatto che in qualche paese le donne osino accostarsi all'altare, tocchino i vasi sacri, porgano i paramenti al celebrante e addirittura amministrino ai fedeli la Santa Eucaristia. Quindi sì, avevano, ahimè, delle piaghe che poi sono riprodotte anche nell'età moderna, per esempio nel mondo protestante, e oggi a volte anche nel nostro mondo abbiamo questa confusione di ruoli. Di per sé la donna non dovrebbe avere contatto con i vasi sacri e con l'altare, invece già nel IX secolo bisogna fare un concilio per invitare appunto le donne a non fare azioni che spettano ai sacerdoti, ai monaci o comunque a dei religiosi. E c'è poi una notazione, e con questa ci avviamo a concludere, molto interessante, cioè l'invito ai sacerdoti a ricevere le confessioni dei fedeli presso l'altare, alla presenza di testimoni che assistano a dovuta distanza. Notate l'interessante osservazione, cioè intanto noi siamo abituati al confessionale moderno, dal 500 in poi, il confessionale di legno, quel casottino di legno, con le grate, con gli inginocchiatoi, dove appunto il sacerdote ascolta le confessioni da dietro una tendina e dà la soluzione. Ma questo è un confessionale discretamente moderno, nato soprattutto a opera di San Carlo Borromeo e in generale nell'età moderna, e risponde a precise esigenze di sicurezza, di protezione sia del fedele che del sacerdote. Prima che questo fosse inventato, nel IX secolo, si chiede che sia fatta vicino all'altare la confessione, ma soprattutto la presenza di testimoni. Quindi non deve essere un luogo, diciamo, chiuso o nascosto, deve essere pubblico e visibile, ma soprattutto ci vogliono testimoni. Ovviamente non testimoni di ciò che viene detto, tanto che il Concilio sottolinea che siano a debita distanza, cioè una distanza dalla quale non possono sentire, capire cosa viene detto. Però devono esserci testimoni. Ora, perché queste indicazioni? Ahimè, anche qui dobbiamo riconoscere la realtà dei fatti, perché era purtroppo una tragedia abbastanza comune, abbastanza diffusa, che sacerdoti poco ferventi o addirittura piuttosto corrotti di fatto approfittassero del momento della confessione con delle fedeli di sesso femminile per in qualche modo, diciamo, adescare, sedurre o avere un commercio con queste stesse fedeli. Cioè si trattava di difendere le giovani e le donne in generale da possibili cattivi sacerdoti che non sapevano contenersi e magari abusavano o comunque seducevano queste persone approfittando del momento dell'incontro con la confessione. Ecco perché si vuole la visibilità, deve essere un luogo visibile in chiesa davanti all'altare con persone presenti magari a una distanza discreta, però non deve essere solo il sacerdote con la fedele. E anche questo, ahimè, purtroppo ci obbliga a prendere contatto con la realtà e a capire che il passato non è così perfetto. Il passato è fatto della lotta di pochi santi in un mondo di persone che purtroppo spesso non erano ferventi. Questo in fondo è anche consolante, cari amici, perché vuol dire che oggi come allora è una scelta individuale, radicale, quella della santità, che sia i laici che i chierici debbono fare e che occorre fare anche se l'intero mondo sprofondasse nell'incuria e nella tiepidezza. Che il mondo sia tiepido non vuol dire che allora è da stupidi cercare di essere ferventi, al contrario, è proprio uno stimolo in più per agire contro e cercare di donarsi totalmente a nostro Signore Gesù Cristo. Anche perché, appunto, proprio perché pochi vogliono consegnarsi in questo modo, assume ancora più valore, più necessità che coloro che comprendono lo facciano. Vedete come i problemi di oggi sono i problemi anche di allora e sono passati più di 1000 anni. Infine, a breve, perché abbiamo chiuso il nostro tempo, si invita l'imperatore a vietare severamente che la domenica si tengano mercati o si lavori nei campi, ma poi si invitano anche i signori a permettere ai contadini di guadagnare abbastanza da poter rinunciare a lavorare la domenica. Quindi c'era la piaga del lavoro domenicale. E ricordiamo, il santo curato d'Ars diceva che due cose portano a sicura rovina, una di queste era il lavorare nei giorni del Signore. Quindi è una lotta eterna della Chiesa, quella per avere il riposo festivo, autentico, pieno, e è un incanto immaginare un mondo cattolico dove la domenica veramente tutto tace, sono aperte solo le chiese, il mondo intero sprofonda in un luminoso silenzio e ogni famiglia pensa solo a onorare Dio, adorarlo, a partecipare alle funzioni sacre. E così dovrebbe essere. Il concilio che stiamo commentando, l'ultima cosa che vi dico, è interessante. Si deplora che durante i pasti anticamente si lodasse il Signore, mentre ora si hanno solo lodi per l'arte culinaria. Fa sorridere, ma è simpaticissima anche questa notazione. E a questo punto c'è un attacco alla magia, si deplora e si condanna che molti usino arti diaboliche per far cadere la grandine, per cambiare la temperatura, per impedire alle mucche di dare latte, le tipiche azioni magiche che venivano fatte dagli stregoni. E si sottolinea che le sventure che colpiscono i regni, così dice il Concilio di Parigi, sono causate dai nostri peccati, dall'ubriachezza, dall'ingordigia, soprattutto dai delitti contro natura, cioè dai peccati contro la purezza, dalla grande impurità e dalla grande diffusione di peccati contro natura, contro la vita, contro la legge di Dio nel rapporto fra i sessi. Vedete come anche in quest'epoca, così tanti anni fa, 1000 anni fa, purtroppo il male c'era e occorreva lottare contro di esso. Con ciò io direi che ci fermiamo, abbiamo concluso, ho un po' abbreviato alcune informazioni, ma essenzialmente abbiamo avuto uno spaccato veramente interessante della situazione del clero nel IX secolo. E con ciò io vi saluto, vi ringrazio e auguro a tutti una santa domenica.